Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
4 del mattino del 26 maggio del 1940. Nonostante l'estate sia alle porte, fa ancora freddo e gli uomini e le donne che procedono in fila per due lungo le vie centrali di Pergine si stringono tra loro alla ricerca di un po' di calore. Tremano, ma non solo perché le ore dell'alba sono ancora gelide. Tremano perché stanno per affrontare un viaggio. Per questi uomini e donne, per questi matti o alienati, come venivano definiti allora, quella era la prima uscita nel mondo dopo anni. Un'esperienza traumatica, vissuta con un misto di stupore e ansia. Tra di loro bisbigliano in tedesco, esattamente in dialetto tirolese. Qualcuno ha lo sguardo vuoto, altri allucinato, altri ancora si muovono lentamente con un passo da automa. Sono i 299 pazienti dell'ospedale psichiatrico di Pergine di madrelingua tedesca, 160 uomini e 139 donne dai 20 ai 70 anni, tutti sudtirolesi che stanno per salire su un treno ospedale, uno di quelli che si usavano per i pellegrinaggi a Lourdes, treno che li porterà oltre confine. Per la stragrande maggioranza di loro sarà un viaggio senza ritorno. Finalmente il triste corteo arriva alla piccola stazione di Pergine. Le donne sono ben pettinate e indossano poveri vestiti, ma dignitosi. Anche gli uomini portano abiti da giorno di festa e sono sbarbati. Quasi tutti sono calmi, o sarebbe meglio dire smarriti. Un numero sulla giacca, uno corrispondente sui bagagli. Con ordine vengono fatti salire dai 48 infermieri e infermiere, tra le quali c'erano anche 13 suore, che li accompagneranno in questo lungo viaggio sui vagoni letto. Qualcuno, sentendosi rinchiuso, si agita, ma quattro medici, compreso il direttore del manicomio, il professor Alberto Rezza, che accompagnano il gruppo, prescrivono subito una dose di calmante. Il viaggio sarà lungo. E questi poveri malati non sono abituati a passare ore e ore su un treno, quindi mantenere la calma è essenziale. Prima tappa a Bolzano, dove il prefetto Agostino Podestà sale per verificare che tutto sia a posto e per rappresentare lo Stato italiano di fronte ai funzionari tedeschi che accompagnano questa triste compagnia. Qualche sacchetto di viveri, qualche bottiglia d'acqua e il treno riparte verso Monaco. Col passare delle ore i malati diventano però sempre più nervosi. I più coscienti capiscono che quel viaggio non era un ritorno a casa. Uno non riesce proprio a calmarsi e, nei pressi di Monaco, mentre il treno prosegue a velocità ridotta, salta dal vagone e cerca di scappare, ma viene presto raggiunto dagli infermieri. È chiaro che i pazienti sono al limite e che per tanti di loro quel treno odorava di morte. Finalmente alle 20.30, con 150 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto, il convoglio arriva a Zweifalten, un paese di poco più di 2.000 anime nel Baden-Württemberg, dove in un antico convento si trovava uno dei più grandi manicomi del Reich. I pazienti vengono fatti scendere a fatica, sono scossi e agitati. Per qualcuno gli infermieri, che durante il viaggio erano stati molto attenti alle condizioni dei loro malati, sono costretti ad usare la forza. I tedeschi premono, si deve fare in fretta. Quattro pullman fanno la spola tra la stazione e l'ospedale psichiatrico, ma i medici e infermieri di Pergine vengono bloccati davanti al portone. Suor Andreina dell'Antonio, che da anni seguiva le malate sudtirolesi, cercò di far capire ai guardiani che quelle povere donne avevano bisogno di essere accompagnate nelle camere perché per loro quel brusco cambio di ambiente era un trauma. Niente da fare. Zutritt verboten! Un divieto che la suora visse come una violenza, che le fece sospettare il peggio. Era evidente, quello non era un trasferimento, ma una vera e propria deportazione. Appunto, una deportazione. E allora perché quei 299 sciagurati si trovavano lì? Perché avevano lasciato Pergine, dove le condizioni di vita, tenuto conto naturalmente della mentalità e delle scarse conoscenze medico-psichiatriche dell'epoca, erano comunque accettabili? Perché il 21 ottobre del 1939 Mussolini e Hitler siglarono l'accordo sulle opzioni. I sudtirolesi di lingua tedesca, cioè, dovevano scegliere restare a casa e assimilarsi agli italiani, oppure optare per il Reich tedesco. E tra questi sudtirolesi di lingua tedesca c'erano anche i nostri 299 pazienti psichiatrici di Pergine. Ospedale che dal 1882, quando venne fondato, ospitava malati sudtirolesi che, al momento della deportazione del 26 maggio del 40, rappresentavano addirittura un terzo dei ricoverati. Quindi, dal punto di vista meramente formale, questi poveri cristi erano degli optanti. Peccato che nella maggioranza dei casi erano incapaci di intendere e volere. Secondo le cartelle cliniche consegnate ai colleghi tedeschi dal professor Rezza, come detto il direttore dell'ospedale di Pergine, l'80% di loro era afflitto da schizofrenia grave, gli altri da patologie come la depressione, la paranoia o malattie del sistema nervoso. Proprio le condizioni ideali, quindi, per fare una scelta equilibrata e consapevole, per firmare un documento sul quale c'era scritto optante per la Germania. Assurdo. Infatti, Rezza si preoccupò di questo aspetto giuridico tutt'altro che irrilevante. Però, a metà ottobre del 1939, a Tremezzo sul lago di Como, un sadico personaggio, Heinrich Himmler, capo della polizia tedesca e Reichsführer delle SS, e un cinico personaggio come Arturo Bocchini, capo della polizia italiana, misero le loro autorevoli quanto sciagurate firme sotto un documento in base al quale malati di mente criminali potevano venire trasferite, leggi deportati, dall'Alto Adige alla Germania. Per i pazienti di Pergine si trovò un escamotage giuridico. Se le loro famiglie erano optanti per il Reich, anche loro lo erano di conseguenza. In realtà tutti finirono oltre Brennero, anche quelli che non avevano famiglia o erano parenti di gente che aveva scelto di rimanere da Bleiberg. Il professor Rezza, poco convinto della bontà di questo sistema, chiese al procuratore del re del Tribunale di Trento, il dottor Mucci, se riteneva l'operazione regolare. Mucci si limitò a farsi mandare la lista dei malati da trasferire, dei trasferendi, come li definì con freddo linguaggio burocratico, e a dare comunque il suo nulla osta, luminoso esempio di attaccamento al dovere, se si pensa che, in base ad una legge voluta da Giolitti all'inizio del Novecento, ai magistrati era affidata la tutela dei malati di mente incapaci di intendere e volere. Ma attenzione, c'è, si fa per dire, un piccolo particolare. Dal settembre del 1939 in Germania era attiva, tragicamente attiva, l'Action T4. Il programma di eliminazione dei disabili fisici e psichici considerati inguaribili. Vero, Hitler, che aveva voluto questa operazione, l'aveva tenuta segreta, ma a metà del 1940 in Germania le voci circolavano e sicuramente i servizi di informazione di Roma ne erano al corrente. Dagli uffici situati in Tiergartenstrasse a Berlino, da qui la sigla T4, continuavano ad essere diramati ordini di pulizia genetica e i parenti dei pazienti psichiatrici avevano capito fin troppo bene che fine avevano fatto o rischiavano di fare i loro congiunti, al punto che si levarono proteste anche da parte dei medici. Nei pressi di Hadamar in Assia, dove era stato collocato uno dei centri di sterminio per disabili e malati di mente, la gente iniziò a protestare perché l'aria era spesso ammorbata da ceneri tra le quali si trovavano spesso capelli. Insomma, in quel maggio del 40, in Germania tanti sapevano e tantissimi sospettavano cosa stava succedendo in quei lugubri luoghi, ben 6 distribuiti in tutta la Germania. Nel 1941 la strage, si parla di 270.000 morti, divenne di dominio pubblico. Prima i pastori protestanti, poi la nota di protesta inviata a Hitler dal vescovo di Monaco, alla quale fece seguito una lettera pastorale dei vescovi tedeschi. Infine, il 3 agosto del 41, il durissimo sermone del vescovo di Münster, Clemens August Graf von Galen, col quale denunciò, senza mezzi termini, il programma T4. Un'ondata di indignazione che costrinse anche un dittatore spietato e paranoico come Hitler a ritirare, almeno ufficialmente, il programma di sterminio di disabili e psichiatrici. Quindi viene da chiedersi, anche i nostri 299 pazienti di Pergine finirono gasati? Diciamo subito che non ci sono documenti che comprovano un sospetto che è evidentemente fondato. Zweifalten si trovava a 25 km dal castello di Grafenegg, centro di sterminio dell'operazione T4. Inoltre, fatto questo che va sottolineato per più motivi, il 19 dicembre del 1940 sul settimanale cattolico sudtirolese Volksbote apparve un articolo dal titolo «Un orribile sospetto». Un articolo coraggioso, scritto dal direttore del giornale, il canonico Gamper, che, da lì a poco, costò la chiusura del giornale da parte delle autorità italiane su pressioni dell'alleato nazista. un articolo in cui si sollevava appunto l'orribile sospetto che anche i poveri malati di Pergine fossero finiti nel tritacarne dell'operazione T4. Ripeto, prove documentali che i sudtirolesi siano stati uccisi con l'ossido di carbonio sugli autobus della morte, che avevano il tubo di scarico collegato all'abitacolo, non ne sono state trovate. Forse per non suscitare malumori tra gli optanti, i nazisti preferirono non applicare nei loro confronti quella che definivano la morte pietosa per liberare il Reich dal peso delle vite non degne, così dicevano, di essere vissute. Ma il punto non è questo. Il punto è che solo pochissimi tornarono dagli ospedali psichiatrici tedeschi dove la mortalità, anche senza operazione T4, arrivava al 50%. Secondo lo studio del dottor Johannes May, psichiatra che ha studiato le politiche eugenetiche naziste, a Zweifalten e negli altri ospedali dove erano stati trasferiti nel corso della guerra morirono 239 pazienti sudtirolesi su 500, i nostri 299 perginesi e gli altri 199 provenienti dal manicomio di Halle in Tirolo. Quello che è certo è che a Pergine non tornò nessuno. In realtà questi poveri uomini, queste povere donne, vennero inghiottiti da due regimi per i quali la vita dell'individuo, ancor più se fragile, non valeva nulla. La solita tragedia delle dittature, lo vediamo anche oggi, per le quali il diritto serve a garantire il potere, non la vita e i beni delle persone. E già che parliamo di persone, per chiudere, vi racconto la storia di una delle vittime di questa deportazione, dell'unico che sulla cartella clinica veniva riportato come studente, Sepp, un ragazzo della Bassa Tesina, figlio di contadini, che aveva la vocazione e voleva diventare sacerdote. A causa di una bocciatura, il suo sogno svanì e precipitò in una grave depressione per la quale venne ricoverato a Pergine nel 1932. Il 31 dicembre del 1939, ultimo giorno utile, i suoi, nella speranza di un futuro meno povero, optarono per la Germania e a lui di conseguenza toccò in sorte il trasferimento a Zweifalten. I suoi cercarono di vederlo alla stazione di Egna, ma arrivarono quando il treno dei matti era già passato. La madre però non dimenticò quel suo povero figlio e cercò di vederlo a Zweifalten, ma non ci riuscì. Nel novembre del 40 venne a sapere che era stato trasferito nell'ospedale di Weissenau e ottenne il permesso di visita. Quando lo vide fu uno shock, il giovane era deperito sia fisicamente che psichicamente. Poi non riuscì più a raggiungere il manicomio a causa dei bombardamenti e nella primavera del 1944, mentre stava piangendo la morte al fronte di un altro suo figlio, la tragica notizia, il mancato studente di teologia, era morto il 22 febbraio 1944, causa dichiarata polmonite acuta. La povera madre non sopravvisse al dolore e nel settembre del 44 morì anche lei. Dopo la guerra la verità della morte di Sepp venne a galla. Era stato ucciso dalla tisi che dilagava in quegli ospedali dove la fame, i maltrattamenti, la sporcizia e l'abbandono dominavano. Penso che non ci sia altro da aggiungere, ma penso anche che questa povera gente vada ricordata in silenzio, anche perché questi martiri testimoniano che il male, quello che oscenamente sguazza nelle ideologie estremiste, è sempre in agguato. Sempre.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.